anch'io un benvenuto a tutti quanti. Non so se dire prendiamo una pausa dal nostro tema sulla preghiera per dedicarci un po' a alcuni pensieri sul Natale, perché oggi vedremo una preghiera. Quindi è vero, avremo dei pensieri, cominceremo ad avere dei pensieri sul Natale, ma non ci distaccheremo troppo in un qualche modo dal tema che stiamo seguendo in questo periodo sulla preghiera, perché appunto vedremo la preghiera di Zaccaria in Luca 1, versetti da 67-80. Però appunto penseremo al Natale, a questo periodo particolare dell'anno. Cercheremo di avere non pensieri superficiali, ma pensieri profondi sul significato di questo evento, più che di questo periodo. E sinceramente ultimamente ho cercato qualche articolo su internet che mi potesse aiutare a capire cosa vede la gente sul Natale, e quindi sono pensieri adesso che vorrei condividere con voi quello che ho trovato. E alcuni parlavano della bellezza dell'attesa del Natale e del calendario dell'Avvento, periodo in cui si fa con i bambini, quindi si aprono queste scatolette e si dà un regalo ogni giorno ai bambini, questo per aspettare la nascita di Gesù. Altri avevano piacere della possibilità di fare della beneficenza, in particolare in questo periodo, altri ancora delle belle opportunità di dedicare del tempo appunto ai meno fortunati, e quindi andare ad esempio negli ospizi oppure negli ospedali a fare assistenza. Poi c'erano altri che sottolineavano il valore della famiglia, di potersi riunire e lasciare da parte i problemi per regalarsi momenti di spensieratezza, diciamo. Altri ancora si concentravano sulla gioia di poter fare regali ai bambini e ai nipoti e di vedere con quanta trepidazione accoglievano questi regali e li scartavano. E poi c'era anche una buona percentuale che vedeva nel Natale un'occasione di riposo, prendersi un paio di giorni per dormire fino a tardi, c'erano anche queste persone. Però la cosa che ci colpisce, qual è? Che non c'è il festeggiato, nessuno parlava di Gesù. Oppure quando se ne parlava veniva fatto appunto in modo molto molto superficiale. Non siamo sorpresi, non è nulla di nuovo ovviamente, non è che mi aspettassi di trovare nel mondo pensieri profondi riguardo a Natale, una chiara comprensione del significato del Natale. Però mi ha fatto riflettere e ho pensato a noi come credenti della Chiesa Berea, del pericolo di essere coinvolti in questo tipo di superficialità, di non avere pensieri profondi sul significato del Natale. Il pericolo è che anche noi veniamo coinvolti e perdiamo di vista il fatto che il Natale è veramente un momento per celebrare la salvezza di Dio. E così questa mattina appunto vedremo questo brano, Luca 1, 60, i versetti da 67 a 80, dove vedremo in modo veramente profondo il significato del Natale per un uomo che si chiama Zaccaria. Quindi abbiamo, penso, già preso tutti quanti il capitolo 1 di Luca e vogliamo leggere appunto i versetti da 67 a 80. Zaccaria, dice Luca, suo padre fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitati un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti. Uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per usare così misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, per concederci, liberati dalla mano dei nostri nemici, di poterlo servire senza paura, in santità e giustizia alla sua presenza per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. E poi conclude: il bambino, cioè Giovanni il Battista, cresceva e si fortificava nello spirito e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi a Israele. Quindi queste parole, questa preghiera, possiamo dire, si concentrano sulla venuta del Messia, la persona che avrebbe portato salvezza al peccatore. Quindi qui noi troviamo effettivamente il cuore, il centro del Vangelo, che è poi in definitiva il cuore e il centro del messaggio del Natale. E Luca riporta questa preghiera perché effettivamente lui nel suo Vangelo ha interesse di spiegare che cos'è la salvezza. Lui vuole che i lettori che leggono il suo Vangelo capiscano profondamente, chiaramente, che cosa sia la salvezza che il Messia deve portare a termine, a compimento. Infatti lui, più di ogni altro evangelista, possiamo pensare Matteo, Marco e Giovanni, riporta proprio la parola salvezza, il verbo salvare e anche il nome della persona Salvatore, quello che lo usa più di tutti, quindi ha interesse di spiegare la salvezza. E quindi abbiamo una spiegazione qui teologicamente più precisa di che cosa è la salvezza che il Messia viene a portare. E attenzione, questa è una spiegazione che proviene da un ebreo che è vissuto prima della nascita del cristianesimo, addirittura prima della nascita di Cristo. Questo ci colpisce molto, che un ebreo comprendesse il significato della nascita di Gesù. Quindi questo ebreo si chiama Zaccaria. Chi è Zaccaria? Chi è Zaccaria? Noi sappiamo che Zaccaria era un sacerdote discendente di Levi e in qualche modo era un uomo che, pur essendo sacerdote, era estraneo alla vita politica e religiosa della città di Gerusalemme, perché svolgeva il suo compito in una non precisa città della Giudea, poco distante da Gerusalemme. Però per 2 settimane all'anno svolgeva la sua funzione sacerdotale a Gerusalemme e offriva sacrifici nel Tempio di Gerusalemme. Luca ci dice anche che lui e sua moglie, Elisabetta, si chiamava Elisabetta, non avevano avuto per tutta la loro vita la gioia di poter avere un figlio, di essere genitori, sebbene l'avessero richiesto con insistenza a Dio. Quindi possiamo provare a immaginare anche la tristezza che può aver causato una cosa simile, un evento simile, chiedere a Dio di avere un figlio e non riceverlo. Questo sicuramente per loro fu un motivo di grande dolore, ma anche di grande disprezzo da parte delle persone, perché sappiamo che loro vivevano in un contesto in cui avere un figlio significava essere benedetti dal Signore, quindi non averlo significava che la loro vita non aveva qualcosa di chiaro davanti a Dio. Così, oltre al dolore intimo e personale, c'era anche quello sociale, possiamo dire, che li costrinse a convivere quasi tutta la loro vita con il disprezzo delle persone e anche con il senso di colpa, forse alcune volte, che in qualche modo Dio stesse giudicando per qualcosa che avevano fatto. E sappiamo che al momento dei fatti che sono riportati in Luca, tutti e due avevano circa 70 anni. Questo vuol dire che ormai da un bel pezzo avevano perso proprio la speranza di poter avere un figlio. Quindi immaginiamo che per loro c'era solamente la rassegnazione, un dolore silenzioso che si trascinava nei loro cuori, giorno dopo giorno e anno dopo anno. Ma Luca ci dice anche che questi due personaggi, Zaccaria ed Elisabetta, erano persone integre, erano entrambi giusti davanti a Dio e come tanti ebrei del tempo aspettavano la speranza di Israele, cioè la venuta del Messia. E a dire il vero erano 400 anni che gli ebrei stavano aspettando il Messia. L'ultimo libro, il libro di Malachia, parlava di questo, parlava della venuta del Messia. In Malachia 4:2 dice che era come un sole che di giustizia che si sarebbe alzato per il popolo. Quindi loro stavano aspettando questa nuova alba di salvezza in cui il Messia avrebbe portato Israele a contemplare la salvezza, ma sapevano anche che prima della venuta del Messia sarebbe venuto qualcuno che l'avrebbe preceduto. In Malachia 4:5-6 sappiamo che doveva venire il precursore del Messia, cioè letteralmente colui che avrebbe preparato la via al Messia, uno che sarebbe venuto nella potenza di Elia. Questo è quello che sapevano. E quindi proprio mentre Zaccaria stava servendo nel Tempio accade qualcosa di straordinario. Pensate un po', dopo 400 anni di silenzio Dio interviene e manda un angelo a questo uomo, a questo sacerdote, e gli dice queste parole: tu ed Elisabetta avrete un bambino. Questo è l'annuncio di un miracolo, di una grazia che incontra le sofferenze dell'uomo. Ma c'è di più, molto di più. Infatti Dio annuncia qualcosa di ancora più incredibile a loro. Infatti questo bambino che avrete, dice l'angelo, tu Elisabetta, sarà grande davanti a Dio e andrà davanti al Messia per portare il ravvedimento in Israele. Quindi non c'è solo la grazia personale verso questa coppia che non poteva avere figli, c'è Dio che sta agendo e sta portando niente meno a compimento la salvezza. E loro ne erano coinvolti, lo stavano vivendo. Tutto quello che Malachia aveva promesso, di colpo si stava realizzando. Dio stava agendo e stava annunciando questo a due vecchietti, due persone di 70 anni. E questo effettivamente è tanta roba da ricevere, anche da credere. Infatti che cosa ha fatto Zaccaria? Non ci ha creduto, non perché rifiutasse questo, perché era difficile, e quindi Dio lo rende muto, e per 9 mesi lui è stato muto, e non ha potuto condividere questa gioia con le persone di poter dire aspetto un figlio. E così in questi 9 mesi per Zaccaria è iniziato un tempo di riflessione sulla Bibbia, e così comincia a riflettere sul piano di Dio. E ad un certo punto Luca ci dice che arriva a casa loro una giovane. Chi è questa giovane? Maria, bravi bambini, Maria che è imparentata con loro, che è discendente di Davide, aspetta un figlio, e ha ricevuto la visita dello stesso angelo che gli ha detto che avrebbe partorito il Messia. Così Zaccaria capisce, mette insieme tutte queste cose e capisce che la salvezza sta arrivando, sta arrivando. E lui lo sta vedendo. Che gioia! Qualcosa di incredibile. Ma non può ancora dirlo, perché non può parlare. Ancora non può parlare. Ma il bambino nasce, Giovanni Battista, così verrà chiamato, nasce e secondo la legge deve essere circonciso. Così vanno probabilmente a Gerusalemme, ma bisogna dargli un nome. Lo sappiamo, no? Che tutta questa confusione, perché Elisabetta dice che il suo nome sarà Giovanni, ma gli altri parenti si oppongono perché nessuno si chiama così nella famiglia. E così chiedono a Zaccaria come si deve chiamare e Zaccaria conferma che il suo nome sarà Giovanni. E così in quel momento, ci dice Luca, che la sua lingua si sciolse e cominciò a benedire Dio. E la benedizione, il canto, la preghiera che noi abbiamo è proprio quella che abbiamo letto. Così Zaccaria pronuncia una preghiera che è anche una profezia possiamo dire che riguardava le cose che stavano succedendo di lì a poco, una profezia che era guidata dallo Spirito Santo, di cose che Dio avrebbe realizzato appunto da lì a poco. Quindi qui ci sono tutti gli elementi che sono associati alla salvezza. Salvezza che Luca, abbiamo detto, vuole spiegare, vuole rendere chiaro a noi. Abbiamo la parola salvezza ripetuta 3 volte, versetti 69, 71 e 77. Poi abbiamo la parola redenzione al versetto 68. Abbiamo 2 volte ripetuta la parola misericordia, 72 e 78. E abbiamo la frase il perdono dei peccati al versetto 77. Quindi tutti questi aspetti ci parlano della salvezza, ci spiegano che cosa è la salvezza di Dio. E quindi Zaccaria celebra Dio perché ha capito che la salvezza sta per essere realizzata tramite il Messia. Quindi il Natale punta la nostra attenzione sulla salvezza che Dio offre ai peccatori. Il Natale ci ricorda che il Messia è venuto e ha portato la salvezza per noi. Quindi questo pensiero, questa consapevolezza ci deve riempire il cuore di gioia e di lode, e ci deve far cantare anche e consolare dalle nostre prove. Quindi il punto essenziale di questa preghiera è che la salvezza che il Messia sta portando agli uomini è collegata a tutto quello che Dio aveva promesso nell'Antico Testamento. Luca, ascoltate bene, tiene particolarmente al fatto che i suoi lettori capiscano che la salvezza portata da Cristo non è qualche cosa di nuovo, non è un'invenzione del cristianesimo, di cui non si sapeva nulla prima. No, le scritture ebraiche ne parlavano. Questo è quello che comprende Zaccaria. E i primi a riconoscere che Dio stava adempiendo le scritture sono stati proprio quegli ebrei che attendevano il ritorno del Messia, la venuta del Messia, scusate. E Zaccaria stava capendo che le scritture in questo modo si stavano realizzando, per cui Zaccaria riuscì a riconoscere che Dio stava mantenendo le sue promesse, promesse specifiche, possiamo dire, riguardanti 3 patti che Dio ha fatto nell'Antico Testamento. Il primo patto che Zaccaria dice è il patto con Davide, al versetto 68, poi riconosce che Dio sta mantenendo il patto con Abramo, versetto 73, e poi, in ultimo, Dio sta realizzando il nuovo patto che comprende e prevede il perdono dei peccati. Tutto questo avrebbe fatto il Messia, l'avrebbe realizzato il Messia. Quindi questi 3 patti descrivono non in modo superficiale, ma in modo profondo, in modo molto profondo, la salvezza di Dio, e ci descrivono in qualche modo, possiamo dire, sia la salvezza finale che Dio procurerà in futuro, ma anche la salvezza spirituale che Dio ha procurato tramite il sacrificio di Cristo, offrendolo in modo personale al peccatore. Quindi questi sono i due aspetti, salvezza finale che è collegata ai patti con Davide e Abramo, e poi c'è una salvezza spirituale che è collegata al nuovo patto che prevede il perdono dei peccati. Quindi sia la salvezza finale che la salvezza spirituale sono operate dal Messia. Ma la salvezza finale, attenzione, si realizzerà nel momento in cui Cristo tornerà per regnare, come Messia trionfante, appunto per regnare su tutto, mentre la salvezza spirituale è stata già provveduta alla prima venuta, quando il Messia assunse la forma di servo sofferente. La salvezza finale ci spinge a guardare avanti, a ciò che Dio farà alla fine dei tempi, mentre la salvezza spirituale ci fa guardare indietro, quando Dio ha reso possibile tutto questo. Quindi guardate, questo è il vasto orizzonte che ci costringe a guardare il Natale in qualche modo. Pensavamo questo? Quindi oggi vedremo questo primo aspetto che Zaccaria sottolinea riguardante la salvezza finale, che è descritta appunto ai versetti da 68 a 75. Quindi nella prima parte della preghiera Zaccaria si concentra sul Salvatore, proprio sul Salvatore. Immaginate, ha un figlio in braccio, un figlio per cui ha pregato per anni, e cosa fa? Ringrazia Dio per il Messia. C'è qualcosa di sconvolgente, di una gioia che va oltre l'aver ricevuto un figlio. Incredibile. Quindi parla del Messia, è concentrato sul Messia. E lui dice al versetto 68, benedetto sia il Signore, il Dio di Israele. Questo semplicemente è il modo di parlare dei salmisti. È un canto, è una celebrazione, è una preghiera di un uomo che in qualche modo è attaccato ancora all'Antico Testamento. E poi ci dice il motivo della lode. Zaccaria riconosce che ci sono tre motivi per cui vuole lodare Dio. Il primo motivo è che Dio ha visitato il suo popolo. Ancora il versetto 68. E il verbo visitare significa intervenire, e mostra come Dio, mandando il Messia, sia intervenuto in favore del suo popolo. Dio ci ha visitato, questo è il Natale, e ci riporta ai 400 anni di silenzio da parte di Dio, 400 anni di attesa che Dio realizzasse le sue promesse, 400 anni anche di sofferenza, perché Israele è stato sempre, quasi sempre, sottomesso a popoli stranieri, popoli che lo odiavano e lo rendevano schiavo, i greci e poi i romani. E ora Zaccaria riconosce che Dio ha rotto questo silenzio, Dio ci ha visitati, è intervenuto, Dio ha visto le nostre sofferenze, sta agendo in favore nostro. Ma sta agendo per fare cosa? E Zaccaria dice che ha riscattato il suo popolo. Questo è il secondo motivo per cui loda Dio. Comprende che Dio li ha visitati e che agisce per riscattare il suo popolo. Anche questo è un verbo importante. Il verbo indica redenzione e comprende l'idea di liberare qualcuno pagando un prezzo alto, veramente alto. Quindi Zaccaria comprende che l'arrivo del Messia e l'intervento di Dio nella storia umana avrebbe comportato il pagamento di un prezzo altissimo. E dobbiamo ricordare che lui è un sacerdote, era un sacerdote ebreo, cioè uno che aveva il compito di effettuare in favore del popolo i sacrifici nel Tempio, e sapeva che in quei sacrifici veniva ricordato che ogni peccato richiede la morte della vittima per essere perdonato, per essere cancellato, cioè che un innocente sarebbe dovuto morire per il colpevole, per garantire a quest'ultimo la remissione dei peccati, Zaccaria faceva questo per due volte l'anno. Sapeva tutto questo e sapeva e conosceva Isaia 53:10. Ce lo ricordiamo che cosa dice questo versetto? Che il Messia si sarebbe caricato dei peccati del popolo e sarebbe morto come un sacrificio per il peccato del popolo, al fine di portare e realizzare la redenzione, cioè la liberazione da tutti i nemici, sia umani, ma soprattutto i nemici spirituali che tengono prigioniero l'uomo. E tutto questo è possibile perché Dio, dice Zaccaria, ci ha suscitato un potente Salvatore. Un potente Salvatore. E questo è il terzo motivo di lode. Letteralmente questa frase suona così: Dio ci ha suscitati un corno di salvezza. Il corno dell'animale è simbolo appunto di potenza. Con il proprio corno l'animale si difende, ma attacca e addirittura è in grado anche di uccidere, di sconfiggere i suoi nemici. Quindi Zaccaria loda Dio perché comprende che per compiere la liberazione da tutti i nemici umani e spirituali, Dio stesso ha inviato un uomo che ha la potenza necessaria per farlo, il Messia. Colui che sarebbe dovuto nascere subito dopo Giovanni avrebbe avuto la forza, la potenza per liberarci dai nostri nemici, dal nostro peccato, dal nostro peccato. E l'avrebbe fatto con potenza perché sarebbe stato Dio stesso che sarebbe venuto in forma umana per redimerci, per visitarci in una maniera magnifica. Quindi il Messia viene a compiere la salvezza e la preghiera di Zaccaria ci mostra innanzitutto, appunto, come abbiamo detto, la salvezza finale e poi domenica prossima vedremo una salvezza spirituale. E quindi riguardo alla salvezza finale, Zaccaria nella sua lode collega appunto questo tipo di aspetto della salvezza a due patti, come abbiamo detto, il patto con Davide e il patto con Abramo. Vediamo innanzitutto il patto con Davide. Il primo patto che Zaccaria pronuncia è proprio quello che Dio fece con Davide. E lui dice che Dio ha suscitato un Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Allora, la prima cosa che lui dice è che il Messia doveva venire dalla casa, provenire dalla casa reale di Davide. E ogni ebreo lo sapeva, conosceva il patto che Dio aveva fatto con Davide in Seconda Samuele. E andiamo per un momento lì, Seconda Samuele, capitolo 7, versetti da 12 a 15. E sappiamo che le parole che Dio dice sono una risposta all'impegno di Davide di costruire una casa per Dio, di costruire un tempio. Ma Dio manda il suo profeta, Natan, e gli dice questo. Attenzione, non sarai tu che costruirai una casa a me, ma sarò io, e questa è la promessa, che costruirò una casa a te. Infatti al versetto 12 Dio parla di quello che avverrà dopo la morte di Davide. E lui dice, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il tuo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio e se fa del male lo castigherò con vergate da uomini e con colpi da figli d'uomini, ma la mia grazia non si ritirerà da lui come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Quindi qui abbiamo la promessa specifica che dopo la morte di Davide siederà sul trono un figlio preciso e sappiamo che questo figlio è appunto Salomone. Ma in mezzo alla promessa dell'arrivo del regno di Salomone comprendiamo che c'è una promessa ancora più grande, cioè deve venire un discendente di Davide che avrebbe reso stabile per sempre, e lo ripete più volte Dio, per sempre il regno. E sappiamo che Salomone non ha reso stabile per sempre il regno, no? Sappiamo la storia, l'ha resa stabile temporaneamente, anzi, a causa del suo peccato, il regno dopo la sua morte è stato diviso. Quindi in queste parole noi comprendiamo che Dio stava promettendo la venuta del Messia, la venuta di una persona che sarebbe discesa dalla casa di Davide, che questo Messia avrebbe regnato come re su Israele e su tutto il mondo, avrebbe portato stabilità in tutto il mondo. E ogni ebreo conosce questo patto e sa che questo è un patto eterno. E infatti è così che Dio lo chiama, che Davide lo chiama in 2 Samuele 23:5. E così da quel momento ogni profeta si è riferito al patto con Davide e ha fatto profezie, ha fatto promesse. Ecco perché Zaccaria al versetto 70 dice che Dio ha mantenuto il suo patto come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, perché stavano mandando profezie. E quindi alcuni commentatori addirittura hanno contato fino a 40 profezie che sono riferite alla venuta del Messia come re. E uno dei passi che conosciamo più di tutti, qual è? Isaia 9:5. Ce lo ricordiamo. Questo brano dice: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà il re di tutto. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore, il Signore degli eserciti. Quindi Zaccaria riconosce queste cose. Sapeva che quando sarebbe venuto il Messia, il trono di Davide sarebbe stato reso stabile e Israele avrebbe avuto pace. Perché? Perché il Messia sarà uno che ci salverà, come dice lui, da tutti i nostri nemici, da tutti quelli che ci odiano. E oggi noi vediamo qual è la realtà di Israele, che Israele è circondato da nemici. Circondato da popoli addirittura che lo odiano. Così Zaccaria, prima ancora di Isaia, ci spingono proprio a riflettere sul regno che il Messia inaugurerà alla sua venuta e sulle sue meravigliose caratteristiche. Sono logicamente benedizioni per Israele, ma anche per il mondo. Per il mondo, l'abbiamo letto anche nel passo di Isaia, dice che il dominio riposerà sulle spalle del Messia, che appunto regnerà su tutto il mondo, da Israele, i nemici di Israele saranno sconfitti, Israele godrà prosperità perché tornerà al Signore. Ma ci sono anche benedizioni per il mondo, perché Cristo regnerà, ci saranno giustizia. Ci piace questo? Ci sarà diritto. Un diritto e una giustizia che il mondo non ha mai conosciuto dalla caduta nel peccato. Il peccato sarà contenuto perché Cristo regnerà, dice, con una verga di ferro e punirà ogni peccato immediatamente. Addirittura c'è una descrizione della natura, gli animali, la natura stessa saranno sottomessi al Messia e gli uomini godranno prosperità, lunga vita e pace a livello mondiale, perché tutto questo sarà operato dal Messia nel suo regno. Ora, la cosa notevole di Zaccaria, che dobbiamo sottolineare, è che lui pensava che tutte queste cose si sarebbero realizzate nel momento in cui il Messia sarebbe venuto. Ma Zaccaria non aveva il quadro completo, non aveva il Nuovo Testamento, non poteva leggere tutto quello che Dio avrebbe detto dopo la morte di Cristo. Infatti lui credeva che quel regno si stava per realizzare, no? Credeva nella venuta del Messia che avrebbe instaurato il regno. No, ci ricordiamo quello che Cristo tante volte ha detto ai discepoli: non è questo il momento. Non è questo il momento per stabilire il regno. Che cosa doveva succedere prima? Cristo doveva morire, Cristo doveva risorgere e Cristo doveva essere accolto nei cieli per un certo periodo e poi sarebbe tornato per regnare. E quindi tutto questo ci porta a guardare a che cosa? Alla salvezza finale, cioè al momento in cui Cristo verrà per regnare, per stabilire il trono di Davide, cioè quel periodo che Apocalisse 20 descrive come il millennio. Il millennio. E forse direte, vabbè, ma che c'entra adesso parlare del millennio e stiamo pensando a Natale? C'entra, c'entra. Come quando Cristo è venuto per la prima volta per redimere il suo popolo, ha promesso che sarebbe tornato. Sarebbe tornato per regnare e tutti quelli che oggi credono in lui saranno salvati e godranno le benedizioni di quel regno. Ecco come ci tocca a noi. Ma tutti quelli che non credono saranno estromessi, oppure nel momento in cui Cristo tornerà lo vivranno con riluttanza, piegheranno le loro ginocchia con riluttanza. Quindi il millennio, in qualche modo il Natale, ci ricordano che Dio farà ciò che l'uomo oggi sta tentando di fare da solo con i propri sforzi. L'avete notato? Giustizia, equità, pace mondiale stanno tentando di fare queste cose escludendo Dio. Ma tutti i propositi, i buoni propositi che escono fuori dal Natale sono destinati a fallire a causa di che cosa? Del cuore dell'uomo, del cuore dell'uomo. Quindi dico questo, noi non siamo chiamati a realizzare il regno di Dio sulla terra, né a sperare di poter vedere i suoi principi realizzati attraverso strumenti e mezzi umani. Attenzione, un credente che spera che le istituzioni umane, politiche o religiose possano realizzare la condizione sociale di equità, giustizia, moralità e uguaglianza, che sono tutte cose che sono appartenenti al millennio, oggi su questa terra è un illuso, perché non ha capito che tutte queste cose devono essere chiaramente stabilite da Dio al suo ritorno. Anzi, deve essere evidente il fallimento dell'uomo affinché Dio sia riconosciuto come l'unico che possa stabilire queste cose per l'umanità a livello universale, quando lui deciderà di farlo. Però quello che possiamo fare noi come credenti appartenenti oggi al regno spirituale di Dio è di viverlo, vivere il regno, i principi del regno nella nostra vita, viverlo come ambasciatori di Cristo, viverlo come pellegrini che sono di passaggio su questa terra e che mentre stanno attendendo qualcosa di migliore che Dio ha preparato per i suoi. Quindi tutto questo ci ricorda la salvezza, un aspetto della salvezza finale, cioè che Dio regnerà. Noi parteciperemo per la grazia di Dio, se abbiamo creduto in Cristo, a questo regno, e sarà qualcosa di meraviglioso, abbiamo letto. Ma ci mostra Zaccaria ancora un altro aspetto, collegato al patto con Davide, che è proprio il patto che Dio ha fatto con Abramo, i versetti da 71 a 75. Quindi Dio viene, il Messia viene per realizzare il patto con Davide, per regnare, ma viene anche per realizzare la promessa, il patto che lui ha fatto con Abramo. con Abramo. Qual è l'aspetto fondamentale di questo patto? Come abbiamo detto, è ugualmente al patto con Davide, un patto incondizionato, irrevocabile, unilaterale, e questo vuol dire che il suo risultato non dipende dall'uomo, non dipendeva dal popolo, bensì da cosa? Dalla fedeltà di Dio. Come è avvenuto poi? Dio aveva promesso una discendenza umana che sarebbe divenuta, che cosa? Un grande popolo, una grande nazione, aveva promesso una terra, protezione dai nemici e delle benedizioni per la discendenza e per tutte le famiglie della terra. Tutto questo tramite la discendenza di Abramo. E chi era la discendenza di Abramo? Cristo. Cristo. Il Messia sarebbe venuto per portare benedizione, salvezza per Israele e per tutto il mondo. Però, pur dipendendo da Dio questo patto, che cosa richiedeva ad Israele? La fede. Lo vediamo in Genesi, la fede. Soprattutto in Genesi 22, quando Abramo sacrifica Isacco. Quindi Zaccaria ha proprio questo in mente, sa che le promesse dipendono dalla fedeltà di Dio e sa che è necessaria la fede per poter ricevere queste benedizioni. Lui ha fede, e grazie alla fede vede che il Messia viene per fare che cosa? Guardate, versetti 72, per usare così misericordia verso i nostri padri e di ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre. Quindi il motivo per cui Dio ha stabilito il suo patto con Abramo qual è? Mostrare misericordia. Ai padri, cioè a Isacco, tra Abramo, Giacobbe, Giuseppe e a tutta la discendenza. La misericordia di Dio è il suo sentimento interiore che comprende compassione per il misero e per il bisognoso, per il peccatore. In altre parole, Dio ha mandato il liberatore, il redentore, perché ha compassione dei peccatori, ha compassione per la loro condizione spirituale. E Zaccaria sa che i padri erano dei peccatori e sa che lui è un peccatore che ha bisogno della misericordia di Dio. Appunto, leggendo il libro di Genesi, abbiamo visto quante volte Dio ha mostrato misericordia ad ogni peccato che i padri, questi uomini, avevano commesso. Quindi le promesse di Dio sono stabili perché dipendono dalla sua grazia immeritata verso il peccatore. È notevole anche questo, io devo dire, perché Zaccaria, ricordiamolo ancora, essendo un sacerdote, abbiamo visto che lui osservava la legge, ma non aveva fatto della legge il motivo per ritenersi come salvato. Avete notato quante volte ripete in questa sua lode e cita la legge? Quante volte? Mai, perché sapeva che la salvezza dipende dalla misericordia di Dio, dall'intervento misericordioso di Dio, non dal rispetto della legge, non dal rispetto dall'ubbidienza della legge, perché la legge non porta nessuno alla salvezza. È impossibile essere salvati tramite la legge, lui lo sapeva. Sapeva che i sacrifici di animali che lui faceva, che cosa ricordavano? Ricordavano sempre e assolutamente il loro peccato e il loro bisogno di una persona che mostrasse loro misericordia. Quindi di un sacrificio più grande e duraturo, cioè quello appunto del Messia. Quindi il Messia sta arrivando e il suo compito è di mostrare misericordia ai peccatori, ma anche per permettere loro, e questo è meraviglioso, di essere liberati dalla terribile consapevolezza del giudizio di Dio. Lui dice che il Messia viene per concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo come? Senza paura, in santità e giustizia alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. E qui c'è proprio il fervore di Zaccaria, di questa grande liberazione che il Messia sta portando. Quindi la misericordia di Dio interviene per non solo redimere, ma anche per liberare dal giudizio di Dio e per renderci in grado di poterlo servire ogni giorno nella santità e nella giustizia, cose che la legge non può assolutamente fare. Cose che la legge non può fare. Quindi abbiamo già detto che Zaccaria sapeva che la fede è necessaria, quindi lui crede alle promesse, sta attendendo il compimento di queste promesse, è consapevole di avere bisogno della misericordia di Dio e conosce che la sua incapacità a ubbidire la legge. Ma come abbiamo detto prima, la sua comprensione era limitata. Lui aspettava che Israele riconoscesse il Messia, ma cosa ha fatto Israele? Cosa ha fatto? Lo ha rifiutato. Pochi hanno riconosciuto il Messia quando è venuto, pochi hanno avuto fede e quindi le promesse del patto con Abramo sono state semplicemente rimandate. E quindi Dio oggi, ora guardiamo al presente, a quello che Dio fa oggi. Infatti, se il bene il popolo di Israele non goda in modo collettivo come popolo le benedizioni del patto di Dio con Abramo, Dio oggi concede a tutte le persone che hanno fede in Cristo ciò che ha compreso qui Zaccaria, di essere liberati dal giudizio di Dio, di essere redenti e portati a servirlo ogni giorno senza più il timore, l'abbiamo cantato, no? Senza più timor del giudizio. Quindi stiamo parlando di un rapporto che non è più basato sulla paura, ma su una fiducia indistruttibile. Quindi questo oggi è valido non solo per il giudeo, ma per tutti noi, cioè per tutti quelli che credono in Cristo per essere salvati. Ma stiamo parlando della salvezza finale. Stiamo parlando della salvezza finale che Dio manifesterà quando Cristo tornerà. Infatti, che cosa dice la Bibbia? Cosa dice la Bibbia? Che a un certo punto il Messia sarà riconosciuto dal popolo. E il popolo farà cordoglio per aver ucciso il Messia. E quindi Zaccaria non immaginava che tutte queste cose si sarebbero avverate in un tempo molto molto lontano, anzi le stiamo ancora aspettando, ma Dio le compirà sulla base della sua fedeltà. Romani 11 l'abbiamo studiato e ci dirigiamo verso la conclusione, ma ci sono dei versetti che parlano proprio di questo, di questo momento in cui il mondo godrà le pienezze delle benedizioni che sono qui descritte. Infatti, fratelli, non voglio che ignorate, versetto 25, Romani 11, questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri e tutto Israele sarà salvato. Il finché stabilisce appunto un tempo, cioè un momento nel piano di Dio in cui Israele tornerà a Dio. E Paolo, pochi versetti prima, parla di questo periodo come uno dei momenti più grandi della storia del mondo, dell'umanità. Dice: se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, cioè se ha portato salvezza ai peccatori, cosa sarà la loro riammissione se non un rivivere dei morti? E questa è una descrizione del millennio. Una descrizione di quello che Dio farà nel momento in cui Cristo tornerà, in cui Dio manifesterà la sua salvezza finale, dove i credenti insieme a Israele entreremo nelle benedizioni di questo tempo che ci introdurrà all'eternità, in cui noi vedremo Cristo regnare finalmente. A quel punto, sia noi credenti, sia Israele, ci uniremo a Zaccaria per riconoscere che cosa la misericordia di Dio. Infatti Paolo dice: come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete che cosa ottenuto? Misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché per la misericordia a voi usata ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare, la parola chiave, misericordia a tutti. Tutti, come Zaccaria, riconosceremo la misericordia di Dio, cioè che Dio è intervenuto e ha avuto compassione del nostro peccato, della nostra condizione, e lo celebreremo per l'eternità. Quindi questo aspetto del Natale, che ci ricorda che Cristo tornerà, non ci fa solamente pensare al bambino che sta indifeso, che sta nella mangiatoia, ma ci fa pensare proprio al momento in cui Cristo verrà come re trionfante per regnare su tutto. E tutto questo per noi credenti ha un valore inestimabile, perché cambia, deve cambiare i valori che diamo alle cose oggi, a quelle cose che appartengono alla nostra vita. Il ritorno di Cristo deve motivare il nostro servizio per Lui, ma deve anche cambiare la prospettiva con cui affrontiamo le nostre difficoltà e le nostre prove. Dobbiamo fare come ha fatto Zaccaria, cioè rallegrarci del fatto che Dio ci ha procurato una salvezza totale, spirituale, indistruttibile, e che ci introdurrà per la sua grazia in un regno eterno. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questa preghiera che un tuo figlio ha pregato tanto tempo fa e che ci illustra così chiaramente la tua salvezza, questa salvezza che tu hai portato a compimento, che ancora attendiamo si realizzi in modo visibile nel tuo regno. Noi attendiamo come quegli uomini di tanto tempo fa che tu vieni per stabilire il tuo regno, ma le parole di Zaccaria anche ci ricordano che chi non crede in te sarà gettato fuori da questo regno. Così la nostra preghiera per tutte queste persone che sono qui oggi e che forse non hanno ancora fatto di Cristo il proprio Signore e Salvatore, ti preghiamo di toccarle tramite la tua parola, il tuo spirito, e di portarle a te, al ravvedimento, in modo che tutti quanti noi possiamo gioire e sapere che entreremo per la tua grazia in questo regno meraviglioso, indescrivibile. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.